TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buongiorno a tutti, ciao Davide.
Buongiorno, ciao.
Ci ritroviamo, non siamo nella gioiosa e festosa situazione dello Sherwood Festival, siamo a Radio Sherwood e questo è il TG Sherwood. Il TG Sherwood è tornato. Ogni giovedì da oggi fino a tutta la stagione ci ritroveremo e parleremo di attualità politica, di approfondimenti, perché riteniamo che comunque questo spazio debba continuare per tutto l'anno.
Sì, TG Sherwood è una sperimentazione che abbiamo lanciato durante l'ultimo festival di Sherwood, in cui abbiamo messo insieme tutte quelle che sono le nostre potenzialità comunicative, la radio, le produzioni video di Sherwood, ma anche le testate giornalistiche che abbiamo come Global, Sport alla Rovescia e Melting Pot. Abbiamo messo insieme tutte le nostre forze e abbiamo creato questo TG in cui abbiamo affrontato tematiche sia locali ma anche delle tematiche a livello nazionale. E adesso, in una cornice nuova, quella appunto di Radio Sherwood, vogliamo continuare a informare, vogliamo continuare a parlare di quello che succede nell'attualità, ma anche di fare dei focus speciali e particolari su determinate tematiche del momento, cosa che faremo proprio oggi. Inizieremo con un grande evento che c'è stato il 29 e il 30 settembre a Venezia, una mobilitazione contro le grandi navi, ma che è stata qualcosa di più di un evento locale o regionale.
E infatti il 29 e 30 settembre è stata una 2 giorni importantissima, è partita una sfida contro questo governo sul tema delle grandi opere, si sono incontrati i principali movimenti e comitati contro le grandi opere e per la giustizia ambientale presente in Italia, e vedremo nel corso della trasmissione quali sono le proposte che sono uscite da questa 2 giorni. E nel frattempo noi ci ascoltiamo il primo brano, che è un brano dei Public Image Ltd e si intitola The One. Maybe you put there, or maybe you construct me, somebody there. Maybe they awoke me, and in the embers there, get up in the fire, so when the boat comes in, gonna be the one. So when the boat comes down, gonna be your clown. Be a clown. Got that one. Want to ring, yeah.
siamo rientrati in studio. La particolarità di questo TG Sherwood è che, oltre ad essere in diretta video, siamo anche in diretta su Radio Sherwood, appunto mettiamo insieme quelle che sono le nostre potenzialità comunicative. E quindi abbiamo ascoltato questo primo brano ed entriamo nel pieno della tematica che appunto citavamo prima e che affronteremo oggi, ossia quella di questa due giorni contro le grandi opere, contro le grandi navi, nello specifico come mobilitazione. Il sabato c'è stata una grande assemblea al Sale, ai magazzini del Sale di Venezia, in cui hanno partecipato centinaia di persone e qui hanno preso parola tantissime associazioni, comitati ambientali, collettivi di tutta la penisola. C'erano presenti i NOTAV, NOTAP, NOMUOS, i comitati anche regionali veneti contro il FAS, contro la Pedemontana, eccetera, eccetera. Quindi davvero un'assemblea molto partecipata e in cui tutti non soltanto hanno portato quelle che sono le battaglie che nei propri territori vengono portate avanti, ma abbiamo cercato anche di trovare una sintesi insieme e di anche iniziare a portare delle proposte concrete di lavoro e di mobilitazione.
Molta poca autonarrazione in questa assemblea, come si può evincere anche dal report che è girato sulla pagina Facebook del Comitato No Grandi Navi, sul sito notav.info, è stato ripreso da altri siti di movimento, tra cui Global Project. E molta poca autonarrazione, c'è stata tanta sostanza, questo testimonia il fatto che la questione ambientale è sempre più dirimente all'interno dei rapporti di forza che governano l'esistente. Lo diciamo da tanto tempo, abbiamo fatto tanti approfondimenti, tanti dibattiti sul fatto che il rapporto capitale-ambiente in questa fase è sicuramente centrale per ribaltare quelle che sono le dinamiche attraverso cui il capitalismo si allarga, quel capitalismo estrattivo che appunto affama i territori, che devasta l'ambiente, e questa cosa si emerge in un'assemblea in maniera limpida, ma soprattutto è importante anche che per la prima volta, credo, i principali comitati ambientali si sono ritrovati, hanno costruito un piano d'azione comune, una piattaforma, una serie di interventi che ci saranno, iniziative nei vari territori per costruire una mobilitazione. È stata già dichiarata questa mobilitazione nazionale contro il governo. Ricordiamo che questo governo, soprattutto la parte dei 5 Stelle, no? La quinta stella dei 5 Stelle, che era quella legata all'ambiente, questo governo aveva speso tantissimo in campagna elettorale proprio sul tema delle grandi opere. Adesso si trova in enorme difficoltà su tantissime questioni.
Esattamente, esattamente. È stato proprio anche l'attacco all'attuale governo uno dei punti centrali di questa assemblea. Un attacco a questo governo proprio perché la parte, soprattutto come dicevi benissimo tu, del Movimento 5 Stelle è stata una componente attiva in molti di questi, anche di questi comitati territoriali. Basti pensare alle prese di posizione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la TAV, e infatti poi più avanti sentiremo anche un esponente del Movimento No TAV che ci racconterà appunto qual è la situazione in valle. E quindi questa, ma anche in Campania con Stop Biocidio, il Movimento 5 Stelle ha fatto pieno di voti proprio anche su quella che è la questione dei cambiamenti climatici, sulla questione ambientale, e una volta che si è ritrovata al governo ha voltato le spalle ai propri elettori, ha voltato le spalle a questi comitati territoriali. Noi sabato abbiamo intervistato Marco Baravalle, che era il relatore dell'assemblea, che ci ha fatto anche un po' un punto su come è andata l'assemblea, su quello che è uscito e sulle sue sensazioni. Quindi ascoltiamo l'intervista a Marco Baravalle. Ritorniamo in studio.
Allora, l'assemblea è stata un'assemblea bella, nel senso molto partecipata, direi 300 persone, attiviste e attivisti da tutta Italia, da tutti i comitati territoriali, i movimenti contro le grandi opere. Importante perché ha sancito una cosa, ha sancito il fatto che da Venezia parte un percorso che porterà tutti questi movimenti e tanti altri ad organizzare una mobilitazione nazionale. Noi vorremmo una manifestazione nazionale a Roma entro la fine dell'autunno, entro la fine dell'anno. Chiaramente bisogna farlo con un processo vero, cioè non si può pensare di indire una manifestazione e poi sperare che le persone arrivino. Tutti i nostri comitati, che essendo veri comitati territoriali, avendo reali basi territoriali, faranno un lavoro a casa propria, nei propri territori, per portare più gente possibile, per costruire questo fronte contro le grandi opere e per la giustizia climatica. Una cosa è emersa molto chiara, un'indicazione politica, che i movimenti non si fidano del governo, non si fidano del cosiddetto cambiamento.
E abbiamo ascoltato Marco Baravalle, che ha spiegato in maniera limpida e chiara quello che sarà il percorso. Ricordiamo che il prossimo passaggio sarà una grande assemblea che riprenderà i temi di quella di Venezia in Val di Susa, e parliamo proprio della questione della Val Susa, perché è stato sicuramente uno dei temi caldi in questi mesi per il governo, uno dei problemi principali, e probabilmente la contraddizione principe, quella del TAV.
Esattamente, esattamente. Proprio in questi giorni che si avvicinavano alla due giorni veneziana, girando un po' così su internet, sono andato a rileggere tutte le dichiarazioni del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la TAV, e anche alcuni video in cui addirittura c'era Beppe Grillo in una manifestazione, la famosa manifestazione del luglio del 2011, che prendeva in mano i lacrimogeni CS, denunciando le violenze della polizia, denunciando quello che la TAV stava e sta deturpando nella valle. E a distanza di anni il Movimento 5 Stelle, come dicevo prima, ha cambiato radicalmente idea, non sta più prendendo posizioni, e questa è una cosa assolutamente, assolutamente assurda. In questo periodo, per ritornare tra l'altro alla situazione della repressione, in valle sta tornando una fortissima repressione. Ci raccontavano in assemblea che durante tutti i campeggi che sono stati fatti quest'estate sono stati interventi della polizia, stanno arrivando nuovamente denunce, quindi il livello di tensione in valle sale nuovamente, e i progetti vanno avanti, i cantieri vanno avanti, e queste grandi opere continuano ad essere costruite.
E ci ascoltiamo quello che ci ha detto Francesco Richetto, che è un attivista NoTav, proprio su questi temi.
Da sempre cerchiamo di confrontarci con tutto ciò che si mobilita e si muove al di fuori del nostro territorio. Attualmente, da quando si è insediato il nuovo governo, sono arrivate a Chiomonte, dopo 2 anni di stop del cantiere, delle nuove recinzioni che servirebbero all'allargamento per costruire il tunnel di base. Quindi questa fase esplorativa per vedere se l'opera ha senso farla o meno, di fatto da un punto di vista progettuale e tecnico, si è chiusa e si dovrebbe aprire lo scavo del tunnel di base. Noi ci siamo mobilitati durante tutta l'estate, la risposta è stata quella di tutti i governi che hanno preceduto quello attuale, quindi lacrimogeni, cariche della polizia, fino ad arrivare a provvedimenti del questore come fogli di via, e anche provvedimenti come denunce alla Procura della Repubblica. Quindi siamo di fatto in continuità con i governi precedenti, si stanno preparando per andare avanti con i lavori, nonostante ci sia questo spot elettorale del ministro che dice ripensiamo all'opera, vediamo. Al momento lo stato attuale delle cose è che sono pronti a proseguire.
Per cui il prossimo appuntamento sarà proprio un'assemblea in Val di Susa, ma nella due giorni veneziana abbiamo assistito davvero a tantissimi interventi, c'è stata una qualità e una ricchezza delle questioni che sono state poste veramente incredibile, da nord a sud. E un altro dei temi caldi è quello del biocidio, anche perché abbiamo un ministro dell'ambiente, il ministro Costa, che come dire millanta una soluzione per quel che riguarda la terra dei fuochi, dopodiché il decreto in realtà non ha messo in discussione nessuno di quelli che sono i problemi problemi reali di quel territorio, stiamo parlando ovviamente della Campania.
Sì, un decreto che non, appunto come dicevi tu, non va a risolvere i problemi di un territorio martoriato come quello campano, ma è un decreto che riorganizza il ministero nelle sue componenti, quindi proprio nessuna azione diretta, diciamo, in questo senso. Anche qui la figura del generale Costa, che ricordiamo appunto un carabiniere, era una figura che ad alcuni, non a noi, ma ha dato speranza, perché comunque una persona che è stata sempre all'interno ha lavorato nelle tematiche ambientali, quindi una persona, un tecnico, e quindi qualcuno che poteva realmente introdurre dei cambiamenti. Ma poco è cambiato in Campania in questi mesi, continuano ad esserci settimanalmente incendi all'interno della regione Campania, quindi il problema del biocidio continua ad essere una tematica molto importante. Raniero, un attivista della rete Stop Biocidio, ci ha raccontato durante l'assemblea qual è la situazione attualmente in Campania, e ovviamente anche la rete Stop Biocidio ha sposato la proposta di una mobilitazione nazionale contro appunto le devastazioni ambientali.
Dalla prospettiva dei comitati Stop Biocidio, quindi di chi si batte contro il sistema criminale fatto da Camorra, Stato e imprenditoria deviata in Campania, questa, diciamo, la proposta che viene fuori da questa assemblea è una grandissima occasione. Abbiamo fatto tanti chilometri con entusiasmo e con determinazione, perché crediamo che sia finalmente arrivato il momento di unire tutti quelli che si battono sui propri territori a tutela della salute e dell'ambiente, per andare a raccontare che questo governo ci ha tradito, perché chiaramente dalla nostra prospettiva è un governo nemico nella componente della Lega Nord, che è responsabile non solo di odio razziale nei nostri confronti, ma è piena protagonista delle politiche nordcentriche che hanno svuotato dal punto di vista economico e sociale le regioni del sud, e l'hanno di fatto rese luogo disponibile allo sversamento dei rifiuti industriali provenienti dal nord, e quindi luoghi di assorbimento dei costi ambientali e sociali di una produzione che arricchisce sempre i pochi soliti noti. È un governo nemico, perché è un governo che ha tradito nella componente del 5 Stelle, perché è un governo che ha preso, quello è un partito che ha preso il 60% dalle nostre parti, e oggi non ci restituisce altro che un decreto fuffa chiamato Terra dei Fuochi, ma che è tutt'altro tranne che una legge, uno strumento legislativo che affronta la problematica della Terra dei Fuochi. Infatti decreto Terra dei Fuochi che, per quanto uno ne può pensare, semplicemente riorganizza le funzioni ministeriali del Ministero dell'Ambiente. Lo stesso tradimento che vivono i cittadini della Val Susa, lo stesso tradimento che vivono i comitati in Terzo Valico, lo stesso tradimento che vivono i cittadini di Taranto sulla questione Ilva, per cui questo governo è un governo nemico. C'è assolutamente necessità di partire da tutti questi territori per andare a Roma a raccontarlo, che non sono graditi in questo paese, e che abbiamo la necessità di andare a imporre le nostre soluzioni.
Quindi abbiamo visto, da nord a sud, tutta l'Italia si mobiliterà contro le grandi opere e contro il governo. Abbiamo avuto attivisti no TAP, c'è stato l'intervento anche di Riondino su un altro dei temi caldi, quello dell'Ilva, la svendita dell'Ilva. Sostanzialmente Di Maio ha ripreso l'accordo di Calenda e l'ha semplicemente gestito mediaticamente in un modo diverso, ma di fatto la sostanza è che l'Ilva non verrà dismessa, non verrà bonificata, e quindi a Taranto si continuerà a morire. E andiamo avanti, ci sentiamo intanto una canzone, un grandissimo brano dei Dinosaur Junior, Feel the Pain.
I feel
Siamo ritornati in studio, audio e video. Come dicevamo in precedenza, oltre ai tanti comitati nazionali, erano presenti tanti anche comitati regionali, a partire dal comitato NOFAS, alla Nopedemontana, No Valdastico, Opzione Zero, No GPL Chioggia e appunto il comitato No Grandi Navi che ospitava la Due Giorni. Si è quindi parlato di quelle che sono le tematiche ambientali regionali, oltre a quella delle No Grandi Navi appunto e della costruzione di autostrade in maniera sproporzionata per quello che è direi il territorio veneto, sicuramente quella dei FAS è davvero una situazione molto grave, perché coinvolge tre province e coinvolge davvero tutte le persone che vivono in questi territori. Appunto lo sversamento nelle falde acquifere, perché ormai si tratta appunto di falde acquifere totalmente inquinate, sta creando davvero dei danni, ahimè, irreversibili. Come hanno raccontato durante l'assemblea sia le mamme no FAS, perché erano presenti anche loro all'assemblea, ma anche i militanti del comitato, ormai nel sangue di tantissimi veneti i livelli di FAS sono oltre la norma in maniera davvero, davvero eccessiva, ed è una situazione molto molto critica.
E chiudere la Miteni è stato uno degli slogan che abbiamo più sentito da parte dei vari comitati ambientali, da parte dei Climate Defense Units. È un'istanza reale, un'istanza importante quella, perché avere una fabbrica è un po' come la questione dell'Ilva: avere una fabbrica che continua a produrre morte, continua a produrre devastazione, è un po' il simbolo di una regione che molti chiamano la terra dei fuochi del nord. Per cui ascoltiamo quello che dice Michela, che è una mamma no FAS, che ci spiega tutta la contraddizione molto importante legata a questo problema in tre province del Veneto, come dicevi.
Salve a tutti, sono Piccoli Michela, una portavoce delle mamme no FAS del Veneto. Sono qui oggi perché voglio farvi capire con un breve discorso qual è il nostro grosso problema. Grazie a un biomonitoraggio fatto dalla Regione Veneto abbiamo scoperto che nel sangue dei nostri bambini e comunque adesso anche di tutti i nostri cittadini ci sono valori di FAS, che è una sostanza perfluoroalchilica tossica, bioaccumulabile e cancerogena, che si trova nel sangue della nostra popolazione, con limiti dai 10 alle 30 alle 70 volte superiore al range consentito. Con questo io non voglio dire che non deve esserci sviluppo economico, anzi il contrario, perché i nostri figli lavorano in queste aziende, i nostri mariti lavorano in queste aziende, ma queste aziende devono avere impatto zero sull'ambiente, perché noi, oltre al nostro stipendio, dobbiamo anche avere i soldi per pagare tutto quello che accade in seguito alle malattie. Cioè, dobbiamo fare i conti con tutto quello che va a scapito della gente. Per cui se noi mettiamo sul piatto della bilancia i costi di biomonitoraggio, di cura degli ammalati, di nuovi acquedotti per avere acqua pulita, se noi mettiamo sul piatto della bilancia tutte le difficoltà che questo problema crea, forse se con quei soldi lì per curare il problema li usassimo, magari per aiutare le aziende, per fare in modo che le aziende usino circuiti, sistemi a circuito chiuso, sistemi ad impatto ecologico, ad impatto ambientale zero, in modo che prelevano acqua pulita e possano sversare la stessa acqua pulita che hanno prelevato. Ci vogliono leggi che impediscano di andare a costruire fabbriche sopra la ricarica degli acquiferi.
E abbiamo ascoltato Michela che ci ha spiegato quelle che sono le condizioni in cui si vive soprattutto nella zona rossa. Ebbene, Michela però ha detto anche delle cose importanti. Michela è una mamma, non è un'attivista storica dei movimenti, però nell'intervista dice delle cose importanti, perché alcuni giorni fa, per una manifestazione che è stata fatta di fronte alla fabbrica Miteni, sono arrivati 5 avvisi di garanzia. Sentiamo cosa ci dice.
Ecco, e poi una cosa vergognosa, e questa mi ha fortemente amareggiata in questi giorni: 5 attivisti hanno ricevuto un avviso di garanzia perché hanno fatto una manifestazione senza un'autorizzazione. E io sono per la legalità sempre, non ho mai infranto nessuna legge, perché non fa parte del mio modo di essere. I miei figli insegno sempre di essere corretti. Ma allora, se la giustizia è giustizia per tutti, questa azienda dovrebbe essere chiusa. E allora, se io domani guido senza patente, me la ritirano. Se questi inquinano e hanno permesso che 800.000 persone, 3 province del Veneto, Verona, Vicenza e Padova, siano inquinate, anche loro devono chiudere, devono pagare. Fino a qualche mese fa io pensavo che forse era meglio che mi trasferissi in un'altra parte. Ma sono stati i miei figli a dire: mamma, che cosa stai pensando? Io non voglio andare via dal mio paese, io voglio restare qua. Quando poi ti accorgi che vengono inquinati dalla cosa a cui tu mai avresti pensato, che è l'acqua, è terribile. Questa cosa è terribile, perché non possiamo fare a meno dell'acqua, nella maniera più assoluta. Per cui uniamoci, care mamme, e cerchiamo con i nostri talenti, le nostre capacità, ingegniamoci, possiamo farcela se vogliamo, perché ce l'abbiamo la testa per farlo. Chi dipinga, chi sa dipingere dipinga, chi sa scrivere scriva, chi sa, ogni cosa che noi facciamo possiamo usarla per il bene di tutti, che non sia un bene a se stesso, ma per il bene dei nostri figli.
Siamo tornati in studio, abbiamo sentito le parole di Michela, sono state delle parole molto forti. È una mamma che non si rassegna né per sé, ma neanche, come diceva, per i propri figli. Lei vuole che i propri figli continuino a crescere in Veneto e che stiano in questi territori, e quindi non c'è rassegnazione nei suoi occhi, ma c'è voglia di lottare. E questo movimento sta lottando in maniera molto, molto forte e è determinata. Infatti c'è una forte volontà di mobilitarsi a livello regionale, che è proprio anche una proposta che è stata fatta appunto durante il pomeriggio in assemblea.
Certo, non c'era nemmeno paura negli occhi di Michela. Se le procure pensano di impaurire gli attivisti, magari meno esperti, con avvisi di garanzia e denunce, non ci riescono, perché è talmente alta la posta in gioco. Questo lo vediamo qua in Veneto, lo abbiamo visto in Val di Susa, in Salento, è talmente alta la posta in gioco che vale sempre e comunque la pena continuare a lottare. e è stato importante il momento di confronto anche tra le realtà regionali. Sicuramente c'è un obiettivo politico che è quello del governo della Lega. La Lega, oltre a governare a livello nazionale, da decenni governa questo territorio, l'ha espoliato, l'ha devastato, è complice di tutte le principali malefatte che sono state fatte, scusate il gioco di parole, in questi territori, e all'interno quindi di questo percorso verso la mobilitazione nazionale sul tema delle grandi opere ci sarà anche un momento di preparazione e un momento di iniziativa politica sotto la regione. Sentiamo cosa ci dice Enrico del Comitato Resistenze Ambientali di Padova, che ci spiega un po' quello che sarà il percorso regionale.
C'è un problema molto forte, molto sentito, che è la questione legata all'inquinamento delle falde acquifere dei FAS, che coinvolge circa 850.000 persone tra le province di Verona, Padova e Venezia, e Vicenza, scusate, e che fondamentalmente pongono il problema e la proposta, scusate, di costruire una mobilitazione a livello regionale contro la Regione Veneto. Perché? Perché la Regione Veneto è quella, è l'ente che dovrebbe, l'istituzione che dovrebbe controllare l'ARPA, che ha tenuto nascosto i dati dal 2005 in poi dei FAS nelle falde acquifere, negli acquedotti. La Regione Veneto è quella che sta permettendo lo scempio della Pedemontana Veneto. La Regione Veneto è quella che permette questo ulteriore scempio che sono le grandi navi nella laguna di Venezia. La Regione Veneto è quella che ha fatto la proposta insieme alle autostrade di costruire la A31 oltre Piovene Rocchette fino al raggiungimento in teoria con Trento. Quindi tutte le contraddizioni che ci sono in Veneto hanno una responsabilità politica, che è quella della Regione Veneto, e crediamo che sia giusto costruire una mobilitazione dove tutti quanti i comitati ambientali regionali esprimano un dato di contrarietà contro le politiche della Regione Veneto a Venezia per il 17 novembre. Ovviamente terremo un'assemblea, un momento di confronto, di elaborazione dell'avvertenza e di piattaforma per costruire la mobilitazione, ma diciamo la proposta è stata fatta e quindi è già un'indicazione di data che è emersa dall'assemblea di ieri. Ecco, questo è un po' lo spirito di quello che c'è stato ieri all'assemblea che si è tenuta al Sale Dox il 29 settembre. È un inizio, è un buon inizio, che dal nord al sud del paese ribellarsi per la giustizia climatica, ribellarsi contro il crimine ambientale, oltre che essere naturale, è anche un elemento costituente per i movimenti futuri di questo paese.
Abbiamo sentito Enrico, siamo ritornati in studio, quindi già questa assemblea nazionale lancia due appuntamenti: un appuntamento regionale di manifestazione sotto la Regione Veneto, che come abbiamo detto in precedenza è la colpevole di quelle che sono le malefatte ambientali in regione, e una manifestazione nazionale, quindi due appuntamenti molto chiari. Adesso interrompiamo un po' con un po' di musica e ci ascoltiamo gli After Hours con Male di Miele.
La sicurezza è un ventre tenero, ma è un demonio steso fra di noi. Ti manca e quindi puoi non credere. Libero. E non
Ma la Due Giorni è finita con una bellissima iniziativa domenica contro le grandi navi. È stata una manifestazione importante, dopo tanto tempo si è tornati in barca, è stato bellissimo vedere i barchini che si contrapponevano alle grandi navi da crociera. Ne sono passate 4, ma ricordiamo ne sarebbero dovute passare 18, molte compagnie hanno deciso di anticipare le partenze o dirottarle su altri porti proprio perché avevano paura della mobilitazione. Tantissima gente in riva, è stata davvero una manifestazione, se vogliamo anche epocale, perché traeva forza da quella che è stata l'assemblea del giorno prima, ma trae anche forza da un percorso reale. La questione grandi navi è una questione importante, fondamentale, e importante non solo per la sopravvivenza di Venezia, ma anche per tutti coloro che ambiscono a avere, a volere delle città che siano libere dal modello di sviluppo attuale.
Sì, Venezia è una città molto fragile, una città basata appunto su un equilibrio molto fragile, che mostri come quelle delle grandi navi irrompono in maniera davvero, davvero allucinante. È stata una giornata molto bella vedere quelli che dovrebbero essere i protagonisti quotidiani, i protagonisti che davvero devono vivere la laguna, ossia i barchini, barche a remi, piccole imbarcazioni, e non quei mostri. Quei mostri che tra l'altro portano in due giorni a Venezia 80.000 persone. Quindi più persone di quelle che attualmente sono residenti a Venezia. Venezia ormai sta diventando un grandissimo parco giochi, non è più una città come tutte le altre, ma davvero sta diventando un parco giochi, l'abbiamo visto nel corso di questi mesi, tornelli, turismo davvero, davvero sfrenato, quindi non è un modello sostenibile per una città, come dicevo prima, molto fragile. Sicuramente il fatto che dicevi tu che sia stato deciso che le navi, rispetto agli anni passati, perché questa della mobilitazione delle no grandi navi è una mobilitazione che va avanti da parecchio tempo, e per esempio l'anno scorso abbiamo visto che le grandi navi hanno ritardato le loro partenze, sono passate in serata. Invece quest'anno hanno voluto sfidare i manifestanti che si trovavano in acqua, addirittura anche con dei mezzi, diciamo, di fortuna, e sono passate scortate dalla polizia. Questo senza dubbio è stato una prova di forza abbastanza fastidiosa, sia da parte della questura che ha permesso tutto ciò, ma anche da parte delle navi da crociera, che hanno deciso ugualmente di rispettare i loro orari e di passare. Ma anche l'atteggiamento della polizia in acqua è stato un atteggiamento molto, molto difficile e molto particolare rispetto alle altre volte.
I barchini sono stati speronati, ci sono stati episodi davvero gravi, la polizia ha messo a repentaglio la vita delle persone in più di una circostanza, e leggiamo in tutto questo anche un po' quello che sta accadendo in altri territori, dove l'aumento della repressione è davvero esagerato, e tutto quello che riguarda poi le manifestazioni di dissenso ovviamente dovrà sicuramente modulare rispetto a questa situazione. Per quel che riguarda la giornata di domenica a Venezia, sicuramente il segnale che è stato dato politico al governo è stato un segnale forte. È evidente che questo governo è in difficoltà, è evidente che questo si ripercuote anche su quello che è stato l'atteggiamento della polizia. Questo lo dice Marco Baravalle, e ascoltiamo un altro pezzo della sua intervista che parla appunto di questi
della
temi,
giornata di
della
domenica.
Giornata di domenica.
E per arrivare invece alla giornata di domenica, quindi di oggi, di mobilitazione, dobbiamo vedere che fidarsi di chi ci governa, aspettare da loro che blocchino le grandi opere o le grandi navi a Venezia, è una speranza mal riposta. Oggi abbiamo visto come sono passate 5 navi da crociera, con un peggioramento rispetto alle ultime manifestazioni, dove le navi rimanevano in porto, le navi sceglievano di non farsi contestare, sceglievano come i topi di uscire solo la notte e la sera quando la manifestazione era finita. Evidentemente oggi le compagnie da crociera, tutti questi predatori di Venezia, si sentono invece protetti e legittimati a passare, e anche passare fisicamente sopra le persone che sono in acqua. Partiamo dall'inizio, però oggi una manifestazione molto molto partecipata, decine e decine di barche, di barchini, di barche a remi, di piccole imbarcazioni a motore, migliaia di persone sulla riva delle Zattere. Una grande festa, una festa che però poteva finire male, cioè qualcuno poteva farsi male. Perché? Perché il passaggio della terza e ultima nave, la polizia è impazzita, ha iniziato a fare delle manovre pericolosissime. Abbiamo testimonianze di persone che sono state schiacciate dai mezzi di polizia verso la grande nave, quindi con conseguenze che potevano essere tranquillamente fatali. Abbiamo la testimonianza di un manifestante che è stato investito con la sua piccola imbarcazione da due barche della polizia, una poppa, una prua, è andata bene così, nessuno si è fatto male, però è un segnale brutto, è un segnale che ci dice come non esistono governi amici. Se noi ci aspettavamo oggi che i proclami dei 5 Stelle avessero qualche effetto nel bloccare, nel ritardare le navi, in realtà è successo esattamente l'opposto.
Sicuramente nelle prossime puntate affronteremo tante discussioni di attualità politica, ma anche faremo dei focus su delle tematiche un po' più ampie. Sicuramente uno di questo sarà il decreto Salvini, ma anche tutta che è legata, strettamente legata alla situazione migratoria in Italia di questo periodo. Martedì è successo un fatto molto grave, è stato arrestato il sindaco di Riace, Mimmo Lucano, ne parleremo giovedì prossimo e approfondiremo la tematica in maniera più attenta, però è assolutamente un fatto gravissimo che il sindaco di un modello di accoglienza studiato in tutto il mondo venga arrestato, quando nel sud Italia tantissimi sindaci fanno davvero le robe più assurde e sono lì ancora in carica. Questo della situazione sui migranti è un aspetto molto importante e fondamentale. Ieri sono passati 5 anni dalla prima strage nel Mar Mediterraneo, appunto il 3 ottobre del 2013 sono morte più di 200 persone al largo di Lampedusa, e da quel lontano ottobre del 2013 ad oggi sono tantissimi i morti in mare. Il decreto prima Minniti e il decreto Salvini adesso stanno continuando a fare morti nel nostro Mar Mediterraneo, quindi approfondiremo queste tematiche, parleremo del decreto Salvini, e questa battaglia comunque contro il decreto Salvini sicuramente porterà anche una mobilitazione.
Fortunatamente ci sono tante realtà antirazziste che si stanno muovendo. Questo è un tema che ha la necessità di emergere in maniera forte in questa fase politica. Ieri però abbiamo visto tantissima solidarietà a Mimmo in tutte le città d'Italia, praticamente anche qua a Padova, in tutto il nord-est sono scese in piazza centinaia, migliaia di persone per solidarizzare con il sindaco di Riace. E ricordiamo anche, ne parleremo le prossime volte, che è nato un percorso di costruzione per una mobilitazione nazionale, probabilmente il 10 novembre anche su questi temi, ma ritorneremo le prossime
sicuramente
volte.
Un appuntamento che possiamo lanciare è quello del 6 ottobre, sabato 6 ottobre a Riace, in cui appunto si farà sentire forte la vicinanza a Mimmo, quindi parteciperemo tutti sicuramente in tanti per portare la nostra solidarietà a una persona che di solidarietà ne ha portata tanta a tante persone, scusate il gioco di parole, ma è davvero una roba molto importante.
E allora forza Mimmo, e ci salutiamo con un pezzo tratto da Nevermind dei Nirvana, In Bloom. Ciao a tutti.
Ciao.